Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa serata a tutti voi da Claudio. Solito appuntamento, secondo, quarto, quinto sabato del mese, per meditare questa che è un tesoro, è un pozzo di grazie, la mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile Agreda. Dico, noi parliamo della piena di grazia, per cui per quante se ne dicano, per quante se ne campiscano, capiamo sempre troppo poco, perché è la piena di Dio e Dio infinito, praticamente scoprirai sempre qualcosa di nuovo, ma in paradiso ne scoprirai ogni giorno dei giorni eterni, perché la Madonna è tutta di Dio, è impossibile descriverla, per quanto se ne dica, i santi dicono, hai voglia tu di dire, ma per quanto tu ne dici sempre troppo poco, perché tu non puoi vedere tutto ciò che c'è in Maria, la madre di Dio, la piena di grazia, la piena di Dio, la sposa dello Spirito Santo. Però a meditare queste cose, io, indegno peccatore, devo dire che tutte le volte chiedo la grazia alla Madonna, dico, io devo dire qualcosa agli ascoltatori della Radio Buon Consiglio, ma se non me le suggerisci tu, che cosa gli dico io a queste creature che ascoltano? Bene, la volta precedente avevamo meditato sui travagli di Maria da parte delle creature e del demonio. Per cui il Signore non ha preservato la Madonna da queste prove, perché voleva farla crescere nelle virtù, voleva che le virtù le praticasse in modo santo, anche perché essendo madre nostra deve avere l'esperienza per insegnare ai figli suoi, che siamo noi. E insomma, praticamente che è accaduto? Che non vi posso raccontare tutto quello della puntata precedente, ma praticamente il demonio la tentò in tutte le maniere, perché non sapeva, dice, non sa, questa qui è una bambina che è diversa da tutte le altre e non attecchisce ciò che noi usiamo con tutte le altre bambine, non sarà mica la madre del Messia. Proviamo a vedere se lei. No, l'hanno strapazzata per bene, ma non sono riusciti a combinare niente, perché poi hanno messo contro le creature, per cui le bambine che stavano al Tempio con lei, a un certo momento si è scatenata una persecuzione contro la bambina Maria, che era ancora bambina al Tempio, e calunnie, diffamazioni, di tutto, accusata presso la maestra, che era Anna, la profetessa Anna, era lei la maestra al Tempio, e anche praticamente tutte erano concorde a dire che lei combinava un sacco di guai, metteva difficoltà a tutte quante, eccetera eccetera. Difatti la risposta che lei dette alla maestra che raccoglieva tutte queste accuse era questa, e diceva, cioè rispondeva così al Signore, la Madonna: se voi che siete il mio fattore padrone mi avete abbandonata, non è molto che tutte le creature mi aborriscano e si rivoltino contro di me. Ben lo merita la mia ingratitudine. Ma sempre vi riconosco per mio rifugio e mio tesoro. Le creature fanno con me ciò che devono, ma non giungono a trattarmi come io meriterei, perché voi, o Signore, nell'affliggere siete parco e nel premiare liberalissimo. Allora, l'umiltà della Madonna, vedete che profondità o che altezze ha raggiunto. Lei, l'Immacolata senza colpa, viene accusata di tutto e di più, e lei dice, è giusto, io sono un'ingrata, con tutte le grazie che ho avuto, è giusto che mi strapazzino, perché lo merito io che sono un'ingrata. Questi insegnamenti sono preziosissimi per noi, perché quando qualcuno ci maltratta, noi diciamo, ma o diventa nostro nemico e magari, se possiamo, gliela facciamo anche pagare se serve, ma in effetti è tutto sbagliato, perché quel che noi abbiamo ricevuto, pensate, la salvezza da Gesù Cristo che è morto per noi, i sacramenti, tutto quello che ci ha donato, ecco, noi siamo degli ingrati, per cui se qualcuno ci maltratta fa solo il suo dovere. Questo vale per tutti, ma diciamo in particolare, diciamo, pensiamo alle anime religiose, è vero che devono somigliare alla Madonna, per cui io penso anche al nostro fondatore che, diciamo, queste pagine le conosce bene e reagisce proprio così, perché è votato totalmente alla Madonna. Ma vediamo un po', la puntata odierna che tratta il capitolo 19 è l'innocenza riconosciuta e la morte di Sant'Anna, la mamma. Allora, innocenza riconosciuta. Non dormiva l'Altissimo, né dormicchiava fra i dolci clamori della sua diletta sposa Maria, sebbene dissimulasse di udirli, ricreandosi nel prolungato esercizio delle sue pene, che le erano occasione di sì gloriosi trionfi. Tuttavia, quando giunse il momento di porre fine alle persecuzioni, affinché finissero di screditare colei che doveva essere l'onore di tutta la natura e della grazia, Dio rivelò la sua innocenza al sacerdote e alla maestra, che umiliati chiesero perdono a Maria di aver prestato fede alle calunnie delle sue compagne e si offrirono per difenderla in tutto. Chissà perché mi va sempre il pensiero rivolto al nostro padre fondatore, è vero che è imitatore di Maria. Qui, quando finirà sta storia, colui che è stato umiliato, diffamato così, sarà esaltato. Poi diranno: guarda un po' come ha sopportato pazientemente tutte queste cose, no? Ecco, voi vedete che anche queste bambine che stavano al Tempio erano lì per servire il Signore, eppure vedete, il nemico è riuscito ad avvelenarle, in pratica non fisicamente ma spiritualmente. Si scagliarono contro questa innocente bambina, l'Immacolata Concezione. Allora, però il Signore, quando decide che la cosa debba finire, noi adesso abbiamo questa situazione anche nella Chiesa, ma noi sappiamo che la Madonna ci ha promesso che infine, dopo che avrete visto di tutto e di più, infine il mio cuore immacolato trionferà. E allora trionferanno anche tutti coloro che sono stati fedeli al suo cuore immacolato, ma adesso devono patire. E anche il cuore immacolato di Maria, vediamo che si presenta con le spine, per cui soffre nel vedere le anime che vanno perdute. Tant'è vero che i tre pastorelli di Fatima riferiscono, testimoniano, di non aver mai visto sorridere la Madonna. Ora, poteva fare un sorriso a tre bambini? Diciamo, era quasi naturale, vero, farli. Non è riuscita a fare un sorriso, perché i dolori nel vedere i figli che vanno perduti, che vanno all'inferno, come fa una mamma a sorridere? E questa tristezza l'ha trasmessa anche ai bambini. Ora vediamo un po'. Maria protestò di essere meritevole di tutte le riprensioni, per cui non si è difesa, ma ha detto che era meritevole di tutto quello che hanno detto e anche delle riprensioni, sia della profetessa Anna che del sacerdote che era il vecchio Simeone. Allora, di essere invece amabile la compagnia delle sue sorelle, grata se l'avessero ancora sopportata, pronta in contraccambio di tale beneficio di maggiormente servirle. Mamma mia, capite cos'è il peccato originale? Per capire cos'è il peccato originale devi vedere l'Immacolata Concezione, che senza peccato è contenta di patire, di essere umiliata, eccetera, eccetera. No, noi che siamo peccatori, guai a chi si permette di dire una parola che non ci piace, perché diventerà una persona antipatica che noi faremo di tutto per schivare e comunque per evitare di trattare con quella persona, visto che si è permessa di criticare il nostro operato. Poverini noi, capite la differenza, la distanza tra il peccato e il non peccato? Il peccato originale ha fatto una devastazione. Maria Santissima, rimasta libera da quelle persecuzioni, quasi rimpiangeva le preziose occasioni di servire che le sarebbero venute meno e che prima in qualche modo la consolavano dell'assenza del suo Signore. Ma è così, sapete, quando uno ha sofferto e ha offerto, che ha trasformato il dolore in amore, quando finisce la prova sta peggio di prima, perché dice: ecco, il Signore mi ha licenziato, non mi dà più niente da offrire, per cui si vede che è stanco di me. Il santo pensa così. Il peccatore invece dire: era giusto che finisse questa storia perché io sono innocente. E lei rimpiangeva gli anni in cui ha potuto offrire tutte queste sofferenze, ecco, in espiazione dei peccati dei figli suoi, vero che sarebbero stati, ecco, lei, la piena di grazia, si è comportata proprio da Santissima Madre di Dio, sarà dopo ma Madre di Dio, ma intanto è stata creata per essere la Madre di Dio. Qui vedete i santi come la pensano, e facciamo l'esame di coscienza e diciamo: beh, ho voglia io di dire che sono devoto della Madonna, se fossi devoto della Madonna farei di tutto per imitarla, e invece sto bene alla larga da questi insegnamenti perché sono più forti di me, dicono le persone, no? Invece dovremmo dire: mammina mia, aiutami ad imitarti perché anch'io possa dare gloria a Dio, tu l'hai data, ma io sono tua figlia, sono tuo figlio, per cui anch'io devo dare gloria a Dio, fammi questa grazia che lo posso fare pure io. Prova spirituale di 10 anni. La terribile aridità, cosa meravigliosa, durò 10 anni, no, 10 giorni, neanche 10 minuti, neanche 10 mesi, durò 10 anni, sebbene Dio l'interrompesse rare volte con qualche visione per darle un po' di sollievo. Con tali sofferenze Dio la preparava all'altissima dignità di cui era destinata. Pensate un po', ora, la Madonna, cioè la senza peccato è lieta di patire per dei peccati che le attribuiscono ma non ha, e offre questa sofferenza, ecco, a gloria di Dio per la salvezza delle anime. Ditemi voi, quando mi sento dire: ah, signor Claudio, da quando mi sono convertito, dico: senti, non sta più dire quella parola, perché tu non sta a dire che sei convertito, perché non sai neanche cosa vuol dire essere convertito, ce ne vuole prima di convertirsi, è vero, bisogna cambiare tutto, un po' alla volta, ma bisogna cambiare tutto, tu non puoi dire mi sono convertito, devi dire ho cominciato a capire, questa è la risposta esatta, ho cominciato a capire che debbo convertirmi. Questa è la risposta del cristiano che ha capito qualcosa. Colui che dice da quando mi sono convertito, c'ha gli occhiali neri, i tappi alle orecchie e diciamo è illuso, ma fammi la carità. Allora vediamo un po', adesso abbiamo un'altra prova terribile. Cosa è accaduto? Muore la mamma della Madonna, la morte di Sant'Anna. All'età di 12 anni gli angeli le annunciarono la prossima morte della madre. Dolore della fanciulla e sue preghiere per lei. In risposta Dio la fa trasportare dagli angeli al capezzale di Sant'Anna. Ne riceve la benedizione e l'assiste in morte. Anna affida al Signore l'orfanella, le raccomanda di restare nel Tempio finché non si sia sposata, lasciandosi in ciò guidare dai sacerdoti. Vedete, si è sposata, sì, con lo Spirito Santo si è sposata, doveva avere lo sposo Giuseppe, ma perché? Perché c'era un motivo, il Signore le cose le fa in modo perfetto. Allora, se la Madonna fosse stata incinta senza sposo, risultava una peccatrice. Ma doveva avere uno sposo, perché sto bambino che nasceva doveva risultare figlio di Giuseppe agli occhi degli uomini. Anche se Giuseppe, diciamo, non c'entrava niente, era soltanto una figura che serviva a tranquillizzare coloro che avrebbero visto questa fanciulla incinta, madre di un bambino. Ecco, allora, vediamo un po'. Allora, dell'eredità le raccomanda di far parte ai poveri. La invita a continuare a pregare per la venuta del Messia e muore portando nel sepolcro il segreto della vocazione della figlia e madre di Dio. Aveva 56 anni. Riportata al Tempio, Maria Santissima sente la sua solitudine e ringrazia Dio delle grazie concesse alla sua santa genitrice. Cioè, onore il padre e la madre, è un comandamento che oggigiorno io vorrei sapere quanti, quando vanno a confessarsi, dicono: padre, con la mia vita non ho onorato né il padre né anche la madre, perché chi è che onora il padre e la madre? Una persona santa, che i genitori potranno dire mia figlia è santa. Allora, questa figlia ha onorato il padre e la madre terreni e il padre e la madre celesti. Ma chi è che va a confessare questo peccato qua? Ormai la gente non sa manco come si fa a confessarsi, no? Allora, onore il padre e la madre, che la Madonna ha onorato benissimo il padre e la madre. Ecco, Padre Pio ha onorato benissimo il padre e la madre. San Francesco ha onorato, anche se magari è stato disonorato dal padre, ma lui ha fatto il suo dovere. Ora, noi comunque dobbiamo onorare il padre e la madre, anche i genitori celesti, il padre e la Madonna sono il padre nostro e la madre nostra. Ora, chi mi ama osserva la mia parola, dice il Signore. E la Madonna dice: fate tutto quello che vi dirà. Allora, per onorare il padre e la madre dobbiamo mettere in pratica la parola di Dio, dobbiamo incarnare il Verbo. Per diventare a nostra volta madri, vero, fratelli di Gesù Cristo. Vediamo un po' allora, Maria Santissima ebbe sorelle? Qualcuno si può fare questa domanda, ebbe sorelle? So che alcuni lo pensano, ma a me ciò non fu manifestato. Questa opinione tardiva è del secolo IX, e fa sposare Sant'Anna tre volte da San Gioacchino avrebbe avuto Maria Santissima, da Cleofa Maria di Cleofa, da Salome Maria di Salome. Ma ciò è contrario a tutta la tradizione precedente. Le cosiddette sorelle di Maria erano sue cugine, come cugini sono i cosiddetti fratelli di Gesù. Oltre che psicologicamente assurdo, un secondo matrimonio in colei che sapeva chi era Maria, la sua primogenita, è anche contrario ai dati storici. Maria di Cleofa non poteva essere sorella della Madonna e figlia di un secondo matrimonio di Anna, perché sarebbe dovuta essere molto di lei più giovane e non sarebbe potuta essere madre di San Giacomo il minore e di San Simeone, assai più anziani di Gesù. Come dice San Girolamo, quanto a Salome, non era un uomo ma una donna, moglie di Zebedeo, padre di San Giovanni Evangelista e di Giacomo il Maggiore, e perciò non poteva essere sorella della Madonna. E ogni tanto arriva, come ai nostri tempi, arrivano le novità che sono poi vecchie, no? Sono storie giusto per creare, per alzare polveroni, c'è sempre qualcuno che crede di essere ispirato, ma non dallo Spirito Santo, no? È ispirato da qualcuno che deve creare confusione e alzare polveroni. Allora, immaginarsi se Anna era anziana nell'età, e qui non poteva più aver figli. Come si spiega che non ha mai avuto figli, non ne poteva avere, ha avuto la Madonna, e l'età delle altre cosiddette sorelle, diciamo, erano più anziane, ma diciamo il miracolo è che lei ha avuto questa bambina, la Madonna, in età molto avanzata, per cui dopo non avrebbe potuto avere altri miracoli per fare altre sorelle, per creare altre sorelle. Che confusionari questi personaggi, se stessero più in ginocchio con la faccia per terra e adorassero il mistero di Dio, perché davanti a queste cose bisogna dire: io sono piccolo, io devo adorare il mistero. È vero, posso pensare, ma quando credo di capire troppo devo stare attento, perché quando uno sta davanti al mistero, diciamo, crede e ama, per cui adora, e dopo aver creduto, amato e adorato, non gli serve niente, perché l'amore è unitivo e il Signore ti dà la prova che tu pensi bene, perché partecipi del suo amore. Allora, insegnamenti della Madonna. La Madonna adesso dice alla Venerabile Agreda: figlia mia, la scienza più grande della creatura sta nel abbandonarsi tutta nelle mani del Creatore, il quale sa come governarla. A lei spetta soltanto di vivere attenta all'obbedienza e all'amore del suo Signore, che è fedelissimo nel prendere cura di chi così lo obbliga, prendendo su di sé tutti i suoi interessi. Così fece con me, avvicendando i favori ai travagli e alle persecuzioni e le consolazioni. Fidati quindi della bontà di Dio. E difatti è interessante, perché spesso lo dico anche ai sacerdoti, alle sorelle, vero, alle suore. Dico: guardate, state attenti a preoccuparvi, perché San Massimiliano Kolbe, cioè, occupatevi delle cose ma non preoccupatevi. In pratica, se io sono dell'Immacolata, qui non sono più mio ma sono suo, delle cose sue ci deve pensare lei, perché io non sono più mio. E invece quando voglio essere mio, e allora sono in contrasto con colei che mi governa, con colei a cui mi sono offerto, però sembra quasi che non mi fidi di lei, per cui devo prendere iniziative io. E questo è brutto, no? È brutto perché praticamente alla fine mostri di non avere fede e fiducia in colei che è mediatrice di tutte le grazie ed è onnipotente per grazia, ma è la mia mamma, è la mamma, vuole il bene dei suoi figli, per cui il preoccuparsi, diciamo che gli diamo tanto dispiacere, perché la nostra fiducia in lei, madre fiducia mia, vero, deve essere tale da, diciamo, da impedirle di non ascoltarci, no? Nella nostra supplica, nella nostra fiducia in lei. Ecco, in un certo senso la offendiamo perché non ci fidiamo di lei, ma cominciamo a pensare che dobbiamo fidarci di noi. Adesso la parte, adesso si passa al prossimo capitolo, che è il 20, ma è breve, per cui leggo anche questo. Capitolo 20, dice, ma direi quasi, magari facciamo così, no? Facciamo una breve, una pausa musicale, perché voi vi stancate sempre di ascoltare, facciamo una breve pausa e poi riprendiamo con il capitolo 20, dove Maria, liberata dalla lunga prova. A tra poco.
Oh,
Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione, che è ricca di insegnamenti per esercitare le virtù, ma per dare gloria a Dio. E abbiamo questa maestra, che non è la maestra delle novizie o dei novizi, ma è la maestra nostra, perché siamo tutti novizi, anzi direi che siamo postulanti, altro che convertiti. Allora, capitolo 20. Maria liberata della lunga prova. Gli angeli tornano a manifestarsi a Maria Santissima come prima e le annunciano prossima la liberazione. Ella si lagna umilmente con essi d'averla abbandonata e chiede loro in che cosa li avesse contristati. Per cui lei non ebbe più questa visione e dice: in che cosa vi ho contristati? Cioè, va alla ricerca di colpe che non ha, praticamente, perché era tutto voluto dal Signore, questa prova. Ma lei, vedi, si incolpa di cose che non ha fatto, mentre al contrario noi ci giustifichiamo delle colpe che veramente abbiamo e non vogliamo neanche ammetterle. Pensate un po' cos'è il peccato originale. Come dice Padre Pio, uno scatascio veramente. Ma poverini noi, è come se fossimo caduti dal 10° piano a terra, abbiamo tutte le ossa rotte, eh? Allora, ella si lagna umilmente con essi di averla abbandonata e chiede loro in che cosa li avesse contristati, cosa ho fatto di male, no? Cioè, non dice, ma perché ve ne siete andati, cosa ho fatto di male? No, dice, lei pensa che di aver fatto qualcosa di sbagliato, di aver offeso la loro presenza. Rispondono essi aver ciò fatto per volere di Dio, ma che anche invisibili avevano continuato a proteggerla. Chiede allora ad essi notizie del suo diletto ed essi l'assicurano che le è ben vicina. Non lo vedeva, ma era vicina. Allora, vediamo un po', c'è un episodio. C'è un episodio, diciamo, nella vita di Padre Pio, che spiega anche questa situazione che abbiamo appena letto. Cioè, un giorno il demonio picchia, a parte che l'ha picchiato più volte, ma quel giorno, ecco, picchiò duramente Padre Pio. E vede che l'angelo suo custode, che lui ci giocava già da bambino perché aveva grande confidenza con l'angelo custode, vede che l'angelo custode non fa niente per difenderlo, non interviene, sta a guardare e niente dice e niente fa. Al termine della solenne bastonatura, dice Padre Pio, Padre Pio si rivolge all'angelo e gli dà il titolo di bamboccio. Ma che ci stavi a fare tu, che mi guardavi, non hai fatto nulla per difendermi? Dice, no, ma perché non l'hai fatto? Ma dice, e l'angelo dice, vedi, io l'avrei fatto, ma avevo ordine di non intervenire. Per cui tu dovevi patire questo tipo di sofferenza, ecco, di sentirti abbandonato nella solenne bastonatura. E così accade quando anche noi, se dobbiamo entrare in una prova, dice, non ho nessuna consolazione, proprio mi sembra di essere aggredito dalle zanzare, E il Signore permette, perché alla fine le zanzare, chi le ha create? Le zanzare le ha create Dio, no? Allora bisogna dire, Signore, siccome tu hai creato le zanzare, ci sarà un motivo perché le hai create, queste zanzare, no? Ma sapete che un giorno, mi venne anche da ridere, dico, le zanzare sono maestre, ci insegnano qualcosa. Le zanzare si nutrono del sangue dell'uomo. Ebbene, ci insegnano che cosa? Che se loro non possono vivere senza, sono le femmine che fanno questo, se loro non possono vivere senza il sangue umano, dice, voi non potete vivere senza il sangue divino. Per cui alla fine queste zanzare mi sono diventate simpatiche, che dicevo, ma tu pensa quell'insetto così fastidioso, che cosa mi ricorda? Che devo imitarla, non come un vampiro, vero? Ma devo imitarla perché non posso, chi non mangia e non beve il corpo, il sangue, Gesù Cristo non avrà la vita eterna. Ecco, io sono la via, la verità e la vita, ma praticamente dobbiamo cibarci e abbeverarci del sangue di Cristo, come fanno le zanzare con noi. È una battuta, però diciamo che in effetti è pur vero, è così. Allora, i serafini la prepararono, la preparano per rivederlo, assicurandola dell'amore del suo Dio, dei meriti acquistati nella sua prova e purificando sempre più le sue potenze. Finalmente Dio le si manifesta in una altissima visione astrattiva con cui furono asciugate le sue lacrime e premiati i suoi meriti. Chiaramente quello che è accaduto alla Madonna, diciamo, qualcosa di simile può accadere ai santi. Padre Pio vedeva sia Gesù che la Madonna, vedeva il suo angelo custode, vedeva anche altri angeli, perché una notte, ecco, si vedeva scendere, salire come in un raggio di luce, di notte, questo raggio di luce era come un canale che partiva dalla finestra della cella di Padre Pio e andava verso il cielo. Dentro questo canale, questo tubo di luce, ha visto questo contadino che stava là, ha visto angeli che salivano, angeli che scendevano. Vedete quante consolazioni anche, no? Dice, ma padre, ma vedevo bene io, avevo le traveggole a vedere la luce e gli angeli che salivano e scendevano. Padre Pio dice, ma tu che ci facevi a quell'ora? Dice, stavo trebbiando il grano e ho visto questa cosa. Ma dice, perché? Allora sentite, Padre Pio dice, ma perché facevi questo lavoro di notte? Dice, perché è meglio farlo di notte che è più fresco, eccetera. Ma perché lo fai? Dice, perché ho dei figli da maritare, devo preparargli anche una dote. Dice, tu lavoravi per i tuoi figli, anch'io, dice Padre Pio, lavoravo per i miei figli, chiedeva le grazie, gli angeli salivano e poi scendevano e portavano le grazie. Per cui anche Padre Pio, avete visto quanto ha sofferto, che sofferenze ha patito, ma aveva anche un bilanciamento di consolazioni. Vedeva Gesù, vedeva la Madonna, vedeva San Francesco, vedeva i santi, ecco, ma però botte da orbi, vero? Persecuzioni, malattie, flagellazioni, coronazioni di spine, ma però c'era anche l'altra parte, quella delle consolazioni. E allora andiamo avanti. Finalmente Dio le si manifesta in un'altissima visione astrattiva con cui furono asciugate le sue lacrime. Ecco, Adesso vediamo gli insegnamenti della Madonna. Figlia mia, molte volte ti replicherò che la maggior sapienza delle anime sta nella conoscenza della croce per mezzo dell'amore al patire. Ed esse dovrebbero desiderare i patimenti per dar gusto al loro Signore. Ti avverto che tra i favori del tuo sposo e i travagli della sua croce devi anteporre ed abbracciare il patire, poiché nel leggere le delizie può aver parte l'amor proprio, mentre nell'accettare le pene opera solo l'amore di Cristo. Ecco, anche questo insegnamento è vitale per la nostra vita spirituale, che, vedete, viaggia esattamente al contrario di come pensano gli uomini. Voi, dice tu Pietro, pensi secondo la carne, gli ha dato del Satana, e non pensi secondo lo spirito. Voi vedete come siamo impastati e appesantiti da questo corpo, il quale fa l'imperatore, e invece dovrebbe stare sottomesso all'anima, vero? Allo spirito. Lo spirito, la carne non giova nulla, è lo spirito che conta. E sto spirito, quanto ne abbiamo? È come preghiamo per averne sempre di più, essere più spirituali e meno carnali. Quanto preghiamo per questa grazia? Allora, noi praticamente siamo giunti al termine. La prossima puntata, che sarà il quarto sabato, sarà lo sposalizio di Maria. Meraviglia, lo sposalizio di Maria, che doveva naturalmente non serviva ad evitare critiche e giudizi da parte di chi aveva visto questa giovane che era incinta. E allora ci voleva questo matrimonio, ma questo figlio di Davide, è vero, della discendenza di Davide, che è San Giuseppe, è un'altra creatura stupenda, meravigliosa, poco si parla di lui. Però molti santi, Santa Teresa d'Avila, ma anche Padre Pio, sono convinti che San Giuseppe, anche lui, sia stato assunto in anima e corpo, in paradiso. Perché? Perché se nessuno separi ciò che Dio ha unito, visto che i due sono diventati una cosa sola, doveva essere assunto anche lo sposo, il quale ha vissuto una vita così santa, vicino a una santissima sposa, che bisognava che fosse proporzionato a lei. Non poteva essere una persona senza virtù, una persona che era investita dalla grazia di Dio. Ecco, per cui San Giuseppe è così grande, patrono della Chiesa, ma dovete sapere che Padre Pio diceva così. Diceva: io di bastonate ne prendo tutti i giorni, ma il mercoledì, che giorno è consacrato a San Giuseppe, dice, San Giuseppe si mette sulla porta della mia cella e non fa passare nessuno. È il terrore dei demoni, sapete, per l'umiltà di San Giuseppe. Preghiamo San Giuseppe, perché San Giuseppe, diciamo che chi ha conosciuto più di tutti Gesù è stata la Madonna, ma dopo di lei tocca a lui. Fate conto che lui faceva il garzone nella falegnameria di San Giuseppe, no? Pensate un po', colui che creò tutte le cose era praticamente il garzone di un falegname che creava, diciamo, attrezzi, non certamente mobili, ma diciamo forse dei, delle casse panche, di qualche cosa del genere, aggiustava forse i carri, le ruote dei carri, chi lo sa, tutto ciò che era fatto di legno, no? E San Giuseppe era il maestro di questa arte di Gesù, creatore del cielo e della terra. Mentre davanti alle cose di Dio bisogna stare in ginocchio e soprattutto adorare il mistero. È mistero, ti rompi la testa a pensare, ti conviene, diciamo, abbassare la testa e adorare, che poi in paradiso saprai tutto. Adesso puoi anche sforzarti, ma non è certo che tu comprenda in profondità e la realtà vera, quella che vedrai dopo, è difficile che tu la possa individuare, vedere, pensare, vivere su questa povera terra. Ecco, bene, allora io colgo l'occasione per salutare tutti voi, ed è iniziato, ovvero ormai il giorno 13, siamo già avanti con l'inizio anno, ma non lo so se voi avete poi recitato la preghiera di inizio anno, non lo so, eventualmente se volete, perché sapete nei libretti che circolano, quello delle preghiere, non è mica facile trovare, sapete, quelli antichi c'era tante belle cose, infatti mia moglie mi diceva, ah, tu hai letto quella cosa lì, ma non si trovano più quelle preghiere lì. E allora ho pensato che forse siete contenti se la diciamo, siamo un po' in ritardo, ma insomma la diciamo, visto che c'è anche ancora qualche minuto, diciamo la preghiera dell'inizio anno, che è molto bella, perché soprattutto fa riflettere anche. Allora, vediamo un po'. Preghiera per il primo giorno dell'anno, siamo al 13. Dunque, che sarà di noi, o Signore, in quest'anno a cui per tua misericordia diamo lietamente principio? Avremo noi la sorte di aggiungerlo intero ai molti altri che già ci hai concesso, o sarà quello che chiuderà il corso della nostra vita mortale? Tu solo lo sai. Noi sappiamo soltanto che con la nostra passata condotta abbiamo meritato mille volte di essere cancellati dal numero dei viventi. Quindi non cesseremo mai di lodare e benedire la tua misericordia, che si compiacque di sottrarci ai rigori della tua giustizia. Vi leggo questa preghiera perché oggigiorno, con la confusione che c'è, questa preghiera non la direbbe mai nessuno perché è contraria al pensiero corrente. E siccome ci hai nascosto il momento della nostra morte, così fa che approfittiamo di questa incertezza per vivere sempre conforme ai tuoi santi comandamenti. Ma che cosa possiamo noi, o Signore, senza l'aiuto della tua grazia? Ti supplichiamo dunque, o Dio, a concedercela abbondantemente per poter dare frutti di virtù e di opere buone nel tempo di vita che ancora ci resta. Noi rimettiamo nelle tue mani la sanità del corpo, la prosperità dei nostri interessi, la la preservazione dai mali futuri, ben persuasi, o Signore, che tu non ci lascerai mancare il tuo aiuto. O Vergine Santissima, ottienici tu tutte queste grazie con la tua potente mediazione. Tienici sempre sotto il tuo manto materno. Sii sempre la nostra avvocata e non permettere mai che abbiamo a raffreddarci un solo istante nel tuo santo servizio. Amen. Bene, allora, santa serata a tutti voi e dobbiamo tenere presente il comandamento: onora il padre e la madre, come lo onori? Vivendo in modo santo. Ave Maria.